Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare tutte le tematiche principali del mondo del ciclismo, tutte le principali notizie su questo sport, i risultati delle corse, l'analisi di quelle che potranno essere invece le competizioni successive e tutte le principali novità che ci vengono portate dall'attualità. E questa è una giornata e una settimana ricchissime di news, di argomenti di cui parlare e di cui discutere, a cominciare dalla decisione che è piombata, direi anche abbastanza improvvisamente, sul movimento ciclistico italiano e sul Giro d'Italia di quest'oggi, ovvero la rinuncia della Vinnie Zabuw alla wild card che aveva ricevuto per partecipare al Giro d'Italia 2021, che ormai parte tra 3 settimane sostanzialmente con la cronometro d'apertura dell'8 maggio a Torino. Questa mattina, con un comunicato ufficiale, la formazione Pro Team italiana ha deciso di rinunciare appunto alla possibilità di partecipare alla Corsa Rosa per, cito testualmente, insomma, in questo caso il comunicato, dare un messaggio importante al mondo del ciclismo che sia di insegnamento per quegli atleti che ancora pensano di poter prendere scorciatoie barando. Insomma, la formazione ha deciso di non partecipare dopo il secondo caso di positività a un controllo antidoping negli ultimi 12 mesi, dopo quello di Sprefico nel corso del Giro d'Italia 2020, si era corso, lo ricorderete, a ottobre. C'è stato quello di Matteo De Bonis, positivo all'EPO in un controllo fuori corsa a febbraio, che dunque fa rischiare la sospensione per un determinato periodo dalle corse della squadra da parte dell'UCI. Lavini Zabu ha anticipato il provvedimento, sostanzialmente autosospendendosi fino a nuova decisione, e quest'oggi con la decisione di non partecipare al Giro d'Italia. Un commento a questa decisione, Leonardo, che io personalmente, anche perché molto sofferta, apprezzo molto. Lo domandiamo come sempre al nostro direttore Leonardo Ubrig Delfino. Buonasera, Leonardo.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Sì, è stata sicuramente una decisione molto sofferta da parte della Vinnie Zabuw, che probabilmente ha dovuto prenderla, nel senso che inevitabile ormai sembrava comunque una squalifica. I tempi cominciavano ad essere veramente molto corti e la Vinnie Zabuw ha voluto anticipare i tempi. Ha dovuto anticiparli, ha fatto bene, ha dato comunque un segnale di un certo tipo, ha voluto dare un segnale di estraneità in qualche modo, ha voluto dare un segnale forte anche ai propri corridori, all'ambiente, cercando di far capire la propria posizione. Sicuramente è una scelta sofertissima, perché ovvio, significa comunque rinunciare alla corsa più importante dell'anno, una corsa che da sola vale una stagione, e per una squadra italiana rinunciare al Giro d'Italia è evidente che è un colpo al cuore, è un colpo al cuore che si sono dovuti infliggere, e è un colpo anche abbastanza pregiudicante per la stagione nel suo complesso. Dall'altro lato è importante sottolineare nel comunicato stesso, insomma, la squadra può sottolineare la propria continuità per questa stagione con lo sponsor che ha ribadito la propria fiducia. Ovvio, intanto si conclude quest'anno, era importante farlo, lo hanno fatto, c'è comunque una comunione di accordi, è un rapporto che va avanti da tanto tempo, quindi insomma non credo che ci siano grossi problemi da questo punto di vista. Anche perché Sciotti è stato veramente uno dei primi a difendere il team, a difendere tutta la squadra, in qualche modo anche se stesso ovviamente, ma comunque la squadra nel suo insieme. Poi ovviamente adesso bisognerà attendere tutto quello che verrà dopo, restando insomma fiduciosi di quello che viene detto, di quello che è stato fatto, cioè che la squadra ha preso le distanze, rinvita ancora una volta il corridore a comunicare, a confessare in un certo modo e a collaborare soprattutto. Quindi insomma la Vinnie Zabuw ha fatto quello che doveva fare, è stato giusto farlo, ovvio è una scelta difficile da fare, l'hanno presa, bravi.
Una scelta molto difficile, molto sofferta. Abbiamo provato anche a contattare, insomma, alcuni membri della formazione. Tutti, però, oltre all'amarezza, hanno deciso, insomma, di non parlare in questo momento particolarmente difficile per tutti, perché potete ben immaginare, insomma, che ci sia un grandissimo lavoro dietro la possibilità di una squadra italiana di poter partecipare al Giro d'Italia. E una decisione così sofferta sicuramente non può che portare tanta amarezza, anche perché bisogna capire, insomma, che ci vanno di mezzo il lavoro di tantissimi atleti, di tantissime persone, di tutto lo staff che chiaramente hanno fatto il loro lavoro e nulla di più, e che nella maggior parte dei casi, insomma, si trovano semplicemente coinvolte in queste situazioni il loro malgrado. La decisione di RCS Sport, organizzatrice del Giro d'Italia, anche per questa edizione è stata di sostituire dunque la Vini Zabù, prendendo atto della decisione di non partecipare a questa edizione della Corsa Rosa, mandando l'invito all'Androni Giocattoli Sidermec, che era stata l'unica esclusa delle quattro formazioni italiane che militano nel Pro Team e che dunque avrà invece la possibilità di farsi notare ancora una volta al Giro d'Italia. Ricordiamo, tra i vari risultati ottenuti dalla squadra, insomma, è stata anche ottenuta una vittoria di tappa nel Giro 2019 con Masnada. E secondo te la scelta, te lo richiedo, te l'avevo già chiesto in occasione delle prime tre wildcard, è giusto premiare Landroni? Era una scelta obbligata dell'RCS, invitare l'ultima italiana? Archea e Gazprom forse non hanno dato le giuste garanzie?
Ma guarda, io credo che comunque, beh, ovviamente tutti i meriti che conosciamo da tanti anni a Gianni Savio, al suo progetto, che negli anni si è alternato, ma ha sempre dato sostanzialmente una mano al ciclismo italiano e non solo. Quindi sicuramente questi meriti rimangono e ce li avrà anche quest'anno con il progetto che sta portando avanti. Dall'altro lato, io credo che non c'era una fortissima concorrenza. Io credo che Quintana inizialmente avesse ventilato la possibilità. Non sono così convinto che Quintana sarebbe realmente adesso, al 15 aprile, avrebbe preso la decisione di cambiare completamente il suo programma, a quel punto ormai abbastanza definito, anche se è al Tour di Alps, che è una corsa che solitamente prepara per il Giro d'Italia, però è ovvio che insomma non è proprio la stessa cosa arrivarci pensando che ormai ci sarà tempo per arrivare nella forma che si vuole a cui si vuole arrivare, invece arrivarci per correre 2 o 3 settimane dopo al massimo al 100% un obiettivo così importante come il Giro. Quindi non lo so, sinceramente io credo che comunque sia una scelta giusta. Landroni è ovvio che il Giro lo meritava, d'altro lato si sa quasi ogni anno c'è qualcuno che il Giro lo merita e rimane fuori. Sarebbe stato brutto fosse Landroni, Landroni adesso c'è, come è brutto insomma che anche immaginando lo scenario, togliendo lo scenario di De Bonis, se fosse stato al contrario sarebbe stato brutto anche per la Vini Zabù, quindi purtroppo qualcuno doveva rimanere fuori, era abbastanza evidente. Siamo comunque contenti che ci sia comunque ancora una squadra italiana, perché è ovvio che insomma avrebbe voluto comunque togliere parecchi italiani se ci fosse stato un'altra squadra, fermo restando che sia la Gazprom che la Archea ce ne hanno in organico, ma insomma non è proprio la stessa cosa, anche come progetto, non solo poi come nazionalità dei corridori, ma è importante un progetto perché a prescindere dai corridori stessi che in quel momento sono in corsa, un progetto di una squadra italiana comunque dà più sfogo ad altri corridori che magari non vengono strettamente al giro, ma comunque hanno la possibilità di passare ai professionisti e mostrarsi. Quindi benvenuto e bentornato a Gianni Savio, ci vedremo al giro anche quest'anno. E speriamo insomma che faccia divertire come ha fatto ogni anno.
Che è un po' la promessa fatta da Androni Giocattoli Sidermec, in effetti, di far divertire i tifosi che anche per questo credo apprezzano particolarmente, insomma, la formazione di Savio. Di Giro d'Italia si è parlato tanto in questi 2 giorni, anche perché si rischia di perdere l'uomo che, piaccia o meno, insomma, sarebbe il corridore più rappresentativo alla partenza della Corsa Rosa, della quale aveva annunciato, insomma, l'intenzione di essere al via. E che però è rimasto vittima di un infortunio in allenamento che ne pregiudica sicuramente le possibilità di essere protagonista assoluto, e vedremo poi in che termini. Sto parlando, lo saprete, di Vincenzo Nibali, che purtroppo durante una sessione di allenamento nella giornata di ieri in Svizzera è terminato a terra con la frattura del nostro, del polso del radio. È stato operato questa mattina Nibali, l'intervento è perfettamente riuscito. Chiaramente il siciliano non potrà in nessun modo prendere parte al Tour of the Alps, che d'altronde inizia lunedì. A questo punto mancano 3 settimane all'inizio del Giro d'Italia. Lui ha detto: farò l'impossibile per esserci. Però ecco, le domande a questo punto sono: sarà possibile davvero per Nibali esserci? E se sì, vale la pena per Nibali essere al via di un Giro d'Italia, magari senza aver avuto la possibilità di allenarsi adeguatamente nelle 2 o 3 settimane precedenti?
Lì sono dinamiche molto complicate, secondo me non entra solo l'aspetto sportivo, che sicuramente ha una fondamentale importanza, e non entra neanche nella dinamica solo la corsa stessa, ovvero solo il Giro d'Italia. È un discorso più ampio, quindi è ovvio che se dovessimo ragionare sul solo Giro d'Italia, la risposta probabilmente è no, non ne vale la pena, perché difficilmente Vincenzo potrà arrivare nella condizione con cui sperava di arrivare, anzi potrei arrivare anche difficilmente, Vincenzo non ci può arrivare nella condizione in cui sperava di arrivarci, non ci può arrivare con gli obiettivi con cui sperava di arrivarci. Poi, figurati, se mi sbaglio, ci arriva e va meglio di quanto ci si aspetti, siamo sicuramente tutti più felici. Però è ovvio che a questo punto sembra che il problema Anche vedendo le ultime dichiarazioni, l'impressione è che l'obiettivo sia diventato partecipare al Giro d'Italia. Non è più di andare al Giro d'Italia con un obiettivo di un certo tipo, che poteva essere vincere qualche tappa, che poteva essere la maglia di scalatore, che poteva essere la classifica. Poteva, Vincenzo avrebbe voluto sceglierlo lui l'obiettivo, però a questo punto non c'è più, diventa più difficile sceglierlo. L'obiettivo, a quanto pare, dalle ultime dichiarazioni, anche insomma, dall'ultimo comunicato che è uscito proprio adesso sostanzialmente, chiaramente si parla di partecipare al Giro d'Italia, una sfida difficile ma non impossibile. Questo è quanto dice Luca Guercilena ed è chiaro che fa capire insomma quali potrà essere la condizione. Qualche giorno di riposo assoluto, poi avrà bisogno di fare un po' di poi solo dei rulli, insomma non sarà così semplice arrivare in condizione. Poi è ovvio che insomma c'è tutto un ragionamento dietro al partecipare al Giro d'Italia, significa anche pensare comunque a Tokyo, pensare ad arrivarci in un certo modo, pensare comunque a tutta una progressione, una progressività di condizione che porterà Vincenzo verso Tokyo, senza dimenticare ovviamente che c'è una dinamica complessiva di squadra, di obiettivi, di costruzione, di calendari, impegni e anche commerciali e anche evidenze commerciali che fanno sì che Vincenzo ormai sia impostato verso il Giro d'Italia. Secondo me non è solo sportivo ed è giusto anche che sia così, è normale, insomma, stiamo parlando di una squadra di grandissimo livello, investimenti importanti, non è sempre solo l'aspetto sportivo di quel singolo evento a contare.
Ecco, però in vista di Tokyo che Nibali ha ribadito più volte, insomma, più o meno esplicitamente essere il suo obiettivo, credo, principale di questa stagione, fare un Giro d'Italia non arrivando nella condizione ideale non può poi pregiudicare il resto dell'avvicinamento, perché un conto è impostare la stagione con Giro d'Italia con tentativo comunque di fare classifica o di farlo tutto a un certo livello e poi Tour de France a caccia di tappe, forse cercare di fare il Giro d'Italia con una condizione fisica non ancora trovata, che quindi viene costruita durante il Giro d'Italia, poi fermarsi un po', fare il tour alla caccia di tappe e andare alle Olimpiadi, forse pregiudica un po' quegli equilibri che Nibali si era impostato e che evidentemente riteneva essere i migliori per il proprio avvicinamento all'appuntamento olimpico.
Sì, sicuramente cambierà molto nel suo modo di prepararsi, nel suo modo di arrivare a questa impostazione. Sinceramente credo che comunque se prendono parte al giro hanno comunque in mente un modo per non rovinarsi la condizione in vista di Tokyo. Magari possono anche pensare di lavorare, io credo che se arriva al giro, i primi giorni farà molta molta fatica, quindi in realtà potrebbe uscire dal giro ancora con una crescita di condizione che lo porterà poi a fare meglio al tour. Alla fine, sicuramente si può anche pensare che magari farà quasi il contrario di quello che aveva in mente inizialmente. Non dico che farà classifica al tour, però potrà pensare a un tour forse di più alto livello rispetto a quello che pensava inizialmente. Quindi forse possono girarla in questo modo e non è neanche detto che poi sia un ragionamento così sbagliato. Alla fine può uscirne qualcosa di comunque importante per le corse stesse e anche in vista di Tokyo.
Ci auguriamo ovviamente di avere un recupero il più rapido possibile per Vincenzo Nibali, per averlo al meglio della condizione nelle corse in cui deciderà di partecipare, insomma, al massimo della forma. Intanto, però, per quanto riguarda il Giro d'Italia, come ogni anno, il Tour of the Alps, quello che fino a qualche anno fa era il Giro del Trentino, che ormai ci siamo abituati a chiamare col nome più internazionale, con gli sconfinamenti in Austria, con partenza e arrivi di tappa proprio in Austria, il Tour of the Alps, che sarà, come ormai d'abitudine, appunto, prova generale per il Giro d'Italia, per quelli che proveranno a fare classifica. Oltre a Nibali non ci sarà anche Egan Bernal, che cercherà un po' di riposo per sistemare ulteriormente i propri problemi alla schiena per arrivare al 100% al giro. Gli altri protagonisti, però, bene o male, ci saranno tutti. Il team DSM, che ha annunciato che andrà al giro sia con Romain Bardet, e questo si sapeva, sia con Jay Hindley, ed era meno scontato che il secondo classificato della scorsa edizione si ripresentasse al Giro d'Italia. Ma insomma, sono tanti gli uomini di classifica potenziali per la corsa rosa che si presenteranno anche al Tour of the Alps, con Landa che forse rinuncerà alla corsa, ma lascerà che sarà Bilbao a partecipare. Ci saranno poi Thibaut Pinot, tra gli altri corridori attesi, Alexander Vlasov, Simon Yates. Tanti tanti protagonisti attesi poi per vederli anche al Giro d'Italia. Che tipo di Tour of the Alps ti aspetti, Leonardo? Chi sarà eventualmente l'uomo da battere? C'è un riferimento nel gruppo dei partecipanti da tenere un po' d'occhio, come ci stiamo abituando ormai nelle ultime corse in cui c'è il Roglic o il Pogacar da tenere in considerazione? per la classifica e a cui affidare forse l'incombenza di controllare la corsa?
Guarda, effettivamente no, beh, ovvio, secondo me un riferimento del livello di quelli che hai citato non c'è, cioè non solo non c'è di quel livello probabilmente, ma non c'è con quella, come dire, con quella importanza che comunque ha in gruppo e con quella decisione, con quella evidenza che un corridore di quel livello possa essere un riferimento assoluto. Però, insomma, ci sono tantissime alternative, ci sono tantissimi elementi molto interessanti. E la questione è che sicuramente quelli che vanno verso il giro, ovviamente in questo momento, plausibilmente sono in una forma migliore rispetto ad altri, come per esempio Froome, che non si prevede che possa essere ancora a livello migliore, lo abbiamo visto fino a poco fa, quindi difficilmente si potrà pensare che possa ottenere un risultato molto importante anche al Tour of the Alps. Io credo che la Ineos bisognerà vedere come si presenterà, perché secondo me la Ineos priva di Bernal, ormai lo sappiamo, Bernal non ci sarà. Qui ci sarà poi al giro, ma non ci sarà al Tour of the Alps. Comunque avrà Sagan, avrà Martinez e adesso vediamo se porteranno Sosa al posto di Bernal, Sosa che comunque è previsto anche lui al giro. Quindi potrebbe essere comunque quella la squadra di riferimento con tre elementi di assoluto spessore che potrebbero nuovamente giocarsi, insomma, come 2 anni fa, insomma, i campioni in carica. Il campione in carica è Sagan, visto che l'anno scorso non si è corso. Quindi, insomma, c'è un livello importante in casa Ineos. Secondo me potrebbe essere lì che esce il vincitore o comunque una squadra di riferimento. Poi, ovvio, sono talmente tante le scelte, tanti i corridori, che non sarà assolutamente semplice trovare l'uomo, il grande favorito. Secondo me se la giocheranno, non dico i secondi, ma se la giocheranno sarà una corsa molto combattuta. Sarà interessante anche vedere, ad esempio, Daniel Martin, perché Daniel Martin arriva anche lui con l'obiettivo Giro d'Italia, e sarà curioso vedere come correrà Israele a questo punto anche.
E anche la Israel in effetti avrà una bella formazione a sua disposizione, appunto citavi Chris Froome che sicuramente non arriverà al massimo della forma, però insomma oltre a Dan Martin che è molto adatto a questo tipo di corsa che ricordiamo ha solo prove in linea tutte con montagne, quindi insomma molto adatta all'irlandese, ci saranno anche Hagen e Hermans che possono fare da ottimo supporto insomma per l'irlandese. Questo per quanto riguarda le corse italiane. Però ci sono state e ci saranno anche tante altre corse di alto livello internazionale fuori dal nostro paese e questa settimana si è conclusa di fatto la campagna delle classiche che comprendono insomma muri, che comprendono tratti in pavé con la Freccia del Brabante che si è tenuta ieri 14 aprile e che ha visto il successo di Tom Pidcock, il primo successo da professionista per il classe 99 che debutta quest'anno da professionista appunto con la maglia dell'Ineos Grenadier, che ha avuto ragione in volata di Wout van Aert e del nostro Matteo Trentin che aveva provato ad anticipare insomma sia gli altri due grandi favoriti sia poi il resto del gruppetto che si era formato in testa. Andiamo intanto a sentire le voci dei grandissimi protagonisti di quella giornata, appunto Pidcock vincitore e poi Wout van Aert. E poi un commento sia alla corsa della Freccia del Brabante, sia alla stagione delle classiche in generale.
Yeah, it's nice to get a win. I've kind of been up there in a few races, and now, yeah, to win, it's nice to not yeah make a trend of being up there but not winning. So that's nice. My new Trentin was kind of a bit, yeah, from being away. So I thought, yeah, you know, Van Aert is the guy here, but and I end up in front of him. I would have ideally wanted to be behind him, but yeah. Opened up a sprint and yeah, I managed to do. He kind of died and I came around him. Yeah, I mean it's about, yeah, just kind of finding my feet and where I am and where to. Positioning is most important in these races. You know, before I could kind of correct bad positioning or whatever because I was stronger in like the younger categories, but here it's like super important for positioning. And I've got to thank Luke and the team for that because yeah, Luke's does a super good job of that.
È bello ottenere la vittoria, ci sono andato vicino per qualche corsa ed è molto bello poter arrivare al successo per spezzare questo trend e far vedere che non sono un corridore soltanto da piazzamenti. Sapevo che Trentin era un po' più stanco per essere stato all'attacco per più tempo, quindi sapevo che Van Aert sarebbe stato il più pericoloso e mi sono messo dietro di lui.
Ho aperto lo sprint e sono riuscito a rimanergli davanti. In queste corse, in queste classiche, si tratta di capire dove stare. Il posizionamento è molto importante e in squadra abbiamo Luke Rowe che fa un grandissimo lavoro in questo senso.
Yeah, a little bit disappointed, of course, but was one guy stronger and no regrets. So just proper bike race. Yeah, well, it was a difficult race to control. Also, especially in the beginning, everybody was looking at us, and yeah, there was no problem. We took our responsibility, and in the end, we had some help as well. So, yeah, when we came on the local laps, we lost a little bit of control of the race, which was a difficult situation, but stayed calm and tried to wait as long as possible to bridge, because once you go, then the final is full on for the rest of the race. And just before I went to try myself something, Tom went, and then me and Matteo we were with three in the front, which was I think they show we were the three strongest. Actually, the same happened again in the last lap. We came with three in the front, and we worked together. I thought I had a good chance in the sprint, but there was really not too many guys, so not much surprise. You just have to look a little bit. They're not going early or something, but yeah, I launched quite early, which should be a good tactic for my capacities, but the legs felt. Fell downhill after a few seconds, and it was just Tom coming from behind me, and yeah, I saw the replay already. It's no stories, he's just stronger, and I have to accept it.
Ovviamente sono un po' deluso, ma c'è un corridore più forte di me. Non ho rimpianti, le corse vanno così. Non è stata una corsa facile a controllare. All'inizio tutti guardavano noi, ma non è un problema, ci siamo presi le nostre responsabilità e alla fine ci hanno dato una mano. Entrando nel circuito finale abbiamo un po' perso il controllo della corsa e si è creata una situazione difficile, ma noi siamo rimasti calmi, abbiamo cercato di aspettare il più possibile, perché quando attacchi poi devi andare a tutta fino alla fine. Poi Tom ha attaccato e siamo andati io e Matteo e abbiamo raggiunto gli altri davanti, ma credo che noi tre fossimo i più forti e siamo rimasti in tre anche all'inizio dell'ultimo giro e pensavo di avere le mie chance allo sprint, ma c'era un corridore più forte, semplicemente. Uno sprint a tre non ha troppi corridori da controllare, devi soltanto stare attento a non partire troppo presto. Io sono partito lungo, che in genere è una buona tattica per le mie caratteristiche, ma le gambe sono crollate all'improvviso e lui è rientrato da dietro e mi ha superato, ma è stato semplicemente più forte e lo devo accettare.
E allora Leonardo, queste le considerazioni di Pidcock e di Van Aert, sono curioso di sentirle tue, appunto, sia sul Brabante che comunque ci ha offerto, io personalmente mi aspettavo un po' di spettacolo in meno, invece è stata davvero una bella corsa, nonostante appunto l'ultima praticamente della campagna del Pavé che faceva un po' da collante tra Pavé e Amstel. E sulla campagna delle classiche in generale, perché tutti ci aspettavamo un Van Aert e un Van der Poel dominanti, alla fine ne escono bene sì entrambi, sono ancora i due grandi fenomeni, però non con l'incetta di vittoria che forse ci saremmo aspettati. Un successo per Van Aert e uno credo anche per Van der Poel.
Sì, diciamo che è vero, non c'è stata l'incetta di successi. Probabilmente, insomma, contiamo tutta la campagna delle classi, quindi chiaramente magari andiamo a contare anche la Strade Bianche, quindi magari
Sì, certo.
si aggiunge magari un successo, però cioè quello non è che si aggiunge, c'è solo quello nelle classiche per Van der Poel, però un successo di spessore. Però appunto nelle classiche, quelle del Nord, ammettendoci anche comunque anche la Sanremo, effettivamente il bilancio per loro due è stato l'ennesima dimostrazione che sono ormai i chiari riferimenti in gruppo, però effettivamente gli sono mancati successi di peso. Certo, è mancata anche la Roubaix, diciamolo, quindi magari chissà, correndo la Roubaix magari uno dei due potrebbe avere quel successo che gli è mancato adesso. E quindi si parlerebbe anche di altro perché avrebbero un monumento in tasca in più. Però è chiaro, la cosa interessante è questa, che secondo me nessuno dei due si è visto alla squadra per fare la differenza e quindi adesso le altre squadre hanno trovato un po' come vincere, che poi è la situazione, ne abbiamo già parlato più volte, è la stessa situazione che ha vissuto Sagan per tanti anni, ovvero tutti contro di lui, gli altri corrono intorno, loro sono loro, barra lui. sono i più forti, ma non riescono a fare la differenza perché è ovvio che completamente da soli non ci si riesce. Guarda caso, infatti non è un caso, l'unica volta che Van Aert ha avuto veramente un compagno in grado di fare la differenza fino in fondo, in realtà poi Van Aert quella corsa l'ha vinta, quindi credo che qui le squadre dovranno andare a riflettere un pochino su quello che è, perché in realtà anche l'Alpecin non è andata così male, però è ovvio che quando assisti un corridore di primissimo piano come Van der Poel, devi essere quel gradino in più. Non dico che, che tutte le squadre devono essere ad Hakkinen, però magari avere quell'uomo in più, ovvero non un altro capitano, ma un corridore di spessore che potrebbe giocarsi un piazzamento nei 10, altrimenti da solo, ma che invece va a sostenere l'uomo che invece si gioca il successo, può fare la differenza e regalare molti più successi, secondo me, a Van der Poel e Van Aert. Detto questo, per quanto mi riguarda, io sono molto più soddisfatto così perché dal punto di vista dello spettacolo è molto meglio così, perché altrimenti avremo una dominanza diversa, avremo delle corse diverse, invece così tatticamente è tutto molto più aperto e molto più spettacolare, oltre al fatto che sono loro stessi, con le loro caratteristiche, soprattutto mentali più che fisiche, a far esplodere la corsa, anche consapevoli di questa situazione. Probabilmente se loro avessero una squadra più forte, in alcune occasioni direbbero: vabbè, no, chi me lo fa fare attaccare a 50 km se i miei compagni possono chiudere e lasciare a me il compito negli ultimi 20? Faccio un esempio paradossale, ma insomma, sostanzialmente il concetto è questo.
Sì, assolutamente sì, anche perché abbiamo visto che Van der Poel, per esempio, al Giro delle Fiandre ha fatto un'azione impressionante, poi sullo De Quaremont, dove Van Aert è un po' saltato per aria e Asgreen è riuscito a rientrare dopo, insomma, col passo nel tratto sull'asfalto. Però quando ha accelerato lì, anche in un gruppo di 20-25 corridori, credo che nessuno sarebbe riuscito a stare al passo del neerlandese. Ecco, una piccola battuta invece su Matteo Trentin, sul fatto che abbiamo già detto che non ha avuto una campagna sul pavé fortunata, per usare un eufemismo, però ecco, io ho l'impressione che in alcune classiche gli manchi un po' di fiducia nel suo sprint, che pure ha una caratteristica molto buona che ha, e cerchi spesso di anticipare, l'abbiamo visto per almeno 2 anni alla Sanremo, cercare di partire a 1 km, 1,5 km dall'arrivo, usando energie che sicuramente gli sarebbero servite allo sprint. E anche alla Freccia del Brabante ha cercato comunque di anticipare, di partire a 27-30 km dall'arrivo più o meno. È la strategia giusta cercare di anticipare? Dovrebbe fidarsi un po' di più del suo sprint? Chiaro che quando sei contro Van Aert, giocarsela allo sprint raramente è la scelta migliore, però insomma Trentina ha un ottimo spunto.
Beh, lì potrebbe anche esserci un po' di... Adesso uno non vuole ritirare fuori sempre le stesse cose, anche perché poi fare ragionamenti psicologici su queste cose è sempre difficile, anche perché poi uno cerca di proiettarsi. Però, volendo andare a vedere, insomma, Matteo, quando era il grandissimo favorito di uno sprint ridotto, purtroppo non è riuscito a vincere, ce lo ricordiamo tutti, insomma, stiamo parlando di Harrogate, quel mondiale che gli sembrava destinato, è stato battuto da un corridore che poi si è scoperto, si sapeva già, ma si è scoperto ancora di più dopo. Sia forte, ma questo già si sapeva, ma soprattutto è molto veloce anche lui. Però lì è arrivato da grande favorito e forse l'ha impostata anche troppo con quella condizione. Forse un pochino gli pesa anche quello, anche magari in maniera inconscia. Dall'altro lato è un corridore completo, comunque questo si sa e secondo me non fa neanche troppo male a giocarsi le sue carte così. Sarebbe stato interessante vederlo in altre corse in cui magari poteva gestirla diversamente, come l'avrebbe corsa. Però vedi anche la Gambevergem, alla fine la Gambevergem è vero che anche lì ha speso molto, forse spende molto, questo è vero, però comunque quella volata l'ha chiusa in terza posizione, certo c'era anche Enzolo, un corridore velocissimo, però comunque la parte l'ha vinta Van Aert, ma insomma, però era comunque una volata a ranghi ridotti, comunque l'ha chiusa terzo, quindi è vero, fa bene affidarsi alla sua volata, però dall'altro lato sa bene anche lui che la volata in certo tipo di corse è una volata in cui può succedere di tutto, insomma l'ho dimostrato anche ieri, perché è vero che Pidcock è un corridore fenomenale, però in una volata normale Van Aert vince 99 volte su 100 probabilmente su Pidcock. Poi è chiaro, una volata a due cambia tutto ed ecco lì che Pidcock ha vinto con grande merito.
Assolutamente sì, e invece per concludere il discorso delle competizioni, insomma, di grande livello che abbiamo all'estero in questo periodo, partirà questa domenica il trittico delle Ardenne con l'Amstel Gold Race e con poi settimana prossima Freccia Vallone, Liegi Bassa Liegi, ma in particolare l'Amstel è una corsa sempre molto incerta, lo è anche perché quest'anno, come dicevamo, non c'è stata la Parigi-Roubaix un po' a fare da collante e potenzialmente a togliere energie agli specialisti del pavé, contro invece quei corridori un po' più adatti a percorsi mossi che di solito danno il meglio di loro su corse come appunto Freccia e Liegi. E quindi anche oltre a Van Aert, chiaramente che ci sarà l'Amstel Gold Race, ma per dire un Greg Van Avermaet, possono arrivare con più freschezza di un corridore come, per far capire le caratteristiche di Noah Schachmann magari, che invece negli anni precedenti avrebbe avuto il piccolo vantaggio di appunto di non aver corso insomma la campagna sul pavé, quindi di essere un pochino più fresco da questo punto di vista. Come vedi l'edizione di quest'anno, Leonardo, soprattutto dell'Amstel, e ovviamente come sempre il tuo nome del vincitore è quello di una sorpresa.
Allora, no, comunque su questo è sicuramente ragione, cioè il fatto di non aver corso la Parigi-Roubaix fa anche arrivare più affamati, oltre alla questione di forma, cioè c'è sicuramente la forma e c'è anche una fame diversa, perché c'è una voglia, guarda caso Van Aert ha prolungato di una settimana il proprio calendario perché comunque ha perso un obiettivo così importante e gli ha fatto dire vabbè, cerco un attimo di vedere come posso sostituirlo e quindi ha inserito anche l'Amstel. Adesso è in calo di condizione, ma secondo me uno come lui potrebbe anche correre tutte, poi è ovvio che è impossibile, ma secondo me prima o poi dovrà farlo perché secondo me è un corridore che potrebbe potenzialmente anche vincere le altre. Detto questo, questa è un'edizione particolare dell'Amstel, un'edizione completamente in circuito, praticamente sono 13 giri, il primo giro è leggermente più corto, l'ultimo giro è leggermente diverso, ma sostanzialmente sono 13 giri di un circuito che ripete, che ripete insomma tre muri. Sarà una bella ripetizione, cambia un pochino lo scenario, non c'è quel lungo tratto in linea, quindi comunque è una corsa leggermente forse più dura per certi versi, proprio perché è in circuito. Però secondo me insomma se la vanno a giocare sostanzialmente gli stessi, sarà forse un po' più dura, ma alla fine sono un po' gli stessi che vanno a giocarsela. Per quanto riguarda i grandi favoriti, oddio, smetto di dire Van Aert, anche se secondo me comunque ovviamente ci sarà, però se ci sarà anche Pidcock, come non nominare Pidcock? Guarda, c'è Valafilippi, cioè sono veramente tantissimi ancora una volta. Facendo un nome voglio provare a dire Alaphilippe, che secondo me comunque è una corsa che gli si addice moltissimo, quindi vado con Alaphilippe come, non dico il grandissimo favorito, però secondo me insomma può riuscire a spuntarla decisamente. Una sorpresa, le sorprese in una corsa del genere sono ancora più complicate che in altre, perché secondo me non è una corsa che può offrire un grande scenario tattico molto diverso e aprire ad altri corridori. Mi sembra abbastanza difficile che possa vincere un outsider in questa occasione. Poi, ancora una volta, io sarei felicissimo di sbagliarmi, sono sempre dalla parte degli outsider, quindi sarei ben felice di sbagliarmi. E sarei curioso di vedere Gogol, secondo me. Sarei curioso di vedere se può riuscire a ripetere prestazioni che ha fatto a inizio classica la Strade Bianche. Non è una corsa molto, non è proprio una corsa uguale, ovviamente. Però è un corridore che secondo me in qualche modo può riuscire a tirar fuori il bando dalla matassa e può riuscire a trovarlo per fare una buona prestazione.
Sì, sicuramente ha le caratteristiche giuste. Avendomi rubato Alaphilippe come nome di vincitore, ripiego su Bling Matthews, che ha dato segnali abbastanza discordanti, diciamo, nelle diverse classiche, ma secondo me può avere il colpo di pedale giusto per cercare il colpaccio all'Amstel, che è una corsa in cui secondo me comunque ha le caratteristiche giuste per fare molto bene. E per quanto riguarda il nome a sorpresa, mi piace l'idea che Aramburu, dopo aver fatto così bene ai Paesi Baschi, possa trovare un piazzamento anche appunto all'Amstel, che potrebbe essere troppo dura per lui, che però insomma in genere tiene abbastanza bene sui muri, quindi può, secondo me lo spagnolo può assolutamente dire il suo. Vedremo ovviamente domenica, potrete seguire tutta la corsa in diretta con il nostro live sia sul sito sia sulla nostra app Spazio Ciclismo, fin dal tratto di trasferimento verso il chilometro zero. E per questa puntata di Spazio Talk è tutto. Un ringraziamento da Davide Terrano e ai nostri amici radioascoltatori che ci hanno seguito come sempre. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati con tutte le notizie sul mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo, sulla nostra app e con tutte le dirette che vi proponiamo su entrambe le piattaforme. Un augurio di buona serata a voi e un ringraziamento e un augurio di buona serata anche al nostro direttore Leonardo Ubrighe Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.